Studiare la storia. La storia. Che cos'è la storia? La storia è l'esposizione ordinata dei fatti e degli avvenimenti umani del passato, come risultano da un'indagine critica volta ad accertare sia la verità sia le connessioni di essi. Questa è la definizione che l'Enciclopedia Treccani dà della parola storia. Quindi, semplificando, possiamo dire che la storia è il racconto di ciò che è successo prima della nostra nascita e la spiegazione di come questo ci ha portati al mondo che conosciamo. Come è nata la storia? Il termine storia deriva dal greco historia e in origine indicava l'atto di ascoltare racconti per poi trarne un giudizio. Nell'antichità, infatti, questa parola veniva usata nei processi o nelle liti quando si chiamava qualcuno estraneo alla vicenda ad ascoltare le ragioni delle due parti e decidere sulla base dei racconti chi avesse ragione e chi torto. A partire dal V secolo avanti Cristo, però, il significato di historia iniziò a cambiare e ad assumere quello di ricerca o indagine sul passato. Il primo a utilizzare il termine historia nel senso moderno fu Erodoto, uno scrittore greco che venne poi considerato il padre della storia. Per primo, infatti, Erodoto cercò di indagare le cause che avevano portato a un evento storico, nello specifico un conflitto tra alcune polis greche e l'impero persiano. Dopo di lui, nel IV secolo a.C., un altro autore greco, Tucidide, pose le basi del cosiddetto metodo storico. Egli infatti confrontava fatti e testimonianze con l'obiettivo di essere sicuro di raccontare fatti veri, ma soprattutto prendeva in esame i fatti più importanti, ne dava un'interpretazione e indagava cause e conseguenze degli eventi. Perché si studia la storia? L'idea che attraverso la conoscenza del passato si possa capire meglio il presente è il motivo principale per cui si studia la storia. Conoscere gli avvenimenti del passato, osservare le cause che li hanno generati e quali sono state le conseguenze ci permette di comprendere meglio anche cosa succede nel nostro presente, interpretare gli avvenimenti e poter magari anche immaginarne gli effetti. Lo studio della storia non è quindi, come spesso si pensa, la semplice memorizzazione di date, nomi e avvenimenti, ma la comprensione più profonda di meccanismi e legami che ci aiutano a interpretare il presente. I tempi della storia. Eventi e fenomeni. Abbiamo visto che, secondo la definizione dell'Enciclopedia Treccani, la storia è l'esposizione ordinata dei fatti. Ma come si mettono in ordine i fatti storici? La prima cosa che viene in mente è una serie di date messe in ordine cronologico, cioè dalla data più lontana a quella più vicina. Effettivamente, molti eventi storici hanno una data precisa. Sappiamo, per esempio, che la presa della Bastiglia durante la Rivoluzione francese avvenne il 14 luglio 1789. Ma ci sono anche fenomeni storici di lunga durata che avvengono in periodi di tempo più lunghi e che non hanno una data precisa di inizio e fine. Come numeriamo il tempo del tempo? Per mettere in ordine la storia bisogna tenere conto della scansione del tempo, che ovviamente può essere diviso in anni, decenni, 10 anni, secoli, 100 anni. Millenni, 1000 anni. Mentre la numerazione degli anni si esprime chiaramente con i numeri arabi 1, 2, 3, eccetera, quella dei secoli e dei millenni si può indicare anche con i numeri romani. Infine, la numerazione dei secoli si può scrivere anche in lettere, ma questo sistema si usa solo per indicare i secoli dopo l'anno 1000. Per esempio, il 400 indica il periodo che va dal 1400 al 1499. Il 500 quello che va dal 1500 al 1599 e così via. Quindi, se vogliamo esprimere in quale secolo si colloca la conquista di Costantinopoli da parte degli ottomani, che è avvenuta nel 1453, potremmo dire nel XV secolo, nel 400, nel 400. Come puoi vedere dalla linea del tempo, il conteggio degli anni parte da una data zero che nel mondo occidentale è fissata in corrispondenza della nascita di Gesù. Non tutti, però, usano questo stesso sistema di datazione. Per esempio, il calendario ebraico conta gli anni a partire da quella che gli ebrei considerano la data della creazione del mondo, che corrisponderebbe al 3760 a.C. Il calendario buddista inizia a contare dalla data della fine dell'esistenza del Buddha, 2576 anni fa. Il calendario islamico prende come riferimento la data del trasferimento di Maometto a Medina, nel 622 d.C. Le epoche storiche. Gli storici ordinano il passato dividendolo in grandi periodi chiamati epoche o età. Gli eventi che compongono un'epoca hanno una serie di caratteri comuni che li distinguono da eventi accaduti in epoche precedenti o posteriori. Il passaggio da un'epoca a un'altra di solito è segnato da una data o un avvenimento importante. Per esempio, gli storici hanno stabilito che l'invenzione della scrittura segna il passaggio dalla preistoria alla storia. Anche la storia, però, a sua volta è suddivisa in diverse età. L'età antica va dall'invenzione della scrittura, 3500 a.C., fino alla caduta dell'impero romano d'Occidente, 476 d.C. Da lì inizia l'età medievale o medioevo, che arriva fino alla scoperta dell'America, 1492. Dopo la scoperta dell'America inizia l'età moderna, che finisce con la Rivoluzione francese, 1789. Dal 1789 in poi si parla di età contemporanea, che è quella nella quale viviamo. Le fonti storiche. Che cosa sono le fonti storiche? Per ricostruire la storia, gli studiosi si basano sull'analisi delle fonti storiche, cioè quei testi, oggetti o manufatti da cui si può ricavare una conoscenza del passato. Le fonti possono essere di diverso tipo: fonti scritte, cioè i testi come i libri, le lettere, i documenti, le iscrizioni; fonti materiali, come i manufatti, gli utensili, i vasi, le statue; fonti orali, come i ricordi riportati dai testimoni di un evento, le leggende, le canzoni popolari, le interviste. Le fonti non sono tutte uguali. Quando ne analizziamo, dobbiamo tenere conto della natura della fonte per poter usare le informazioni in modo corretto. Per esempio, anche all'interno delle fonti scritte possiamo distinguere fonti letterarie, come libri, poesie, lettere, e fonti amministrative, come i documenti ufficiali. Le fonti letterarie sono molto utili perché ci offrono dettagli sugli usi del passato, ma vanno studiate con attenzione perché gli autori danno un'interpretazione personale e non sempre obiettiva dei fatti. Al contrario, le fonti amministrative sono molto precise e affidabili, ma spesso non danno molte informazioni sulle storie alle quali i documenti sono legati. L'attendibilità delle fonti. Sulla base delle fonti, gli storici possono ricostruire e dare un'interpretazione del passato. Per fare questo, devono valutarne l'attendibilità, cioè capire quanto ci si può fidare dell'informazione contenuta in quella fonte. Nel caso di una fonte scritta, per esempio, bisogna chiedersi: chi? Chi è l'autore? Era una persona interessata a dare una certa versione dei fatti? Aveva la possibilità di sentire delle testimonianze dirette? Era un testimone dei fatti? Quando? La fonte è contemporanea ai fatti a cui si riferisce o è stata scritta successivamente? E in questo caso, quanto tempo dopo? Cosa? È un documento ufficiale, come per esempio una legge? È la trascrizione di una testimonianza orale? È poi importante incrociare le diverse fonti, cioè verificare se più fonti riportano la stessa informazione, perché in tal caso è più probabile che questa sia vera. Le altre discipline che aiutano lo storico. Nella sua ricerca, lo storico si avvale dell'aiuto di altre discipline, che possono essere utili anche a valutare l'attendibilità di una fonte, come per esempio la geografia, che fornisce importanti informazioni sulle caratteristiche dell'ambiente in cui hanno vissuto i diversi popoli; l'archeologia, che studia i resti materiali del passato, cioè i reperti archeologici, come iscrizioni, resti di edifici, monumenti e oggetti d'uso quotidiano trovati negli scavi archeologici; la paleontologia, che studia le piante e gli animali antichi attraverso i resti fossili; la paleografia, che esamina i testi antichi interpretando i diversi tipi di scrittura del passato; la numismatica, che analizza monete e medaglie antiche; l'antropologia, che studia gli esseri umani e il loro modo di vivere, esaminando gli aspetti sociali e culturali delle diverse società; la geologia, che studia la struttura e l'evoluzione della crosta terrestre.